Allora, buonasera. Terzo incontro dedicato al nostro percorso scientifico. Siamo molto contenti perché c'è un grande riscontro. Oggi abbiamo l'incontro, sentiamo un po' quest'eco. Abbiamo l'incontro di un filosofo della scienza tra i più importanti che abbiamo in Italia, Telmo Pievani, che come sapete si è formato fra l'Italia, proprio a Milano, si è laureato con Giulio Giorello, dopodiché è stato un po' di tempo negli Stati Uniti, ha lavorato molto credo anche a New York e da un po' insegna a Padova, per cui è di casa qui in Veneto. Allora ci parlerà degli ultimi aspetti del darwinismo, di cui lui è esperto. Già qualche anno fa uscì una celebre introduzione a Darwin da lui scritta. Io mi limito qua, sappiamo benissimo il nostro schema, il professore parlerà per 45-50 minuti, adesso vediamo, dopodiché apriamo il dibattito. Come al solito, siccome avete visto anche negli altri due incontri, le domande sono molte, molte e molto ricche, chiediamo naturalmente sintesi, per cui già preparatevi domande sintetiche. Sapete che giù c'è un banchetto con i principali titoli del professore, però io voglio solo ricordare questi ultimi due titoli. Uno è Evoluti e abbandonati, sesso, politica, morale, Darwin spiega proprio tutto, punto di domanda. E l'altro è un testo scritto con Valerio Calzolaio, Libertà di migrare, perché ci spostiamo da sempre ed è bene così. Quindi vedete come da Darwin ci si cala in temi che riguardano la nostra attualità. Ci saranno degli slide, delle slide, per cui gli cediamo subito la parola, dopodiché iniziamo il nostro dibattito. Grazie.
Grazie a tutti voi, grazie di essere qui così numerosi, saluto anche chi non vedo direttamente perché è nelle altre sale e grazie di questa presentazione. Dunque, entro subito nel merito perché vorrei condividere con voi un viaggio dentro una storia molto particolare che partirà, come si diceva ora, da Charles Darwin, quindi partirà da un secolo e mezzo fa, anzi quasi due secoli fa ormai per certi aspetti, e che arriverà poi all'oggi, che arriverà a ragionare insieme con voi, se ne avrete voglia, su alcune delle applicazioni, delle implicazioni di questa appunto rivoluzione darwiniana che vedete qui nel titolo. Io farò, naturalmente, in 45 minuti non è, 50 minuti non è possibile né introdurre il pensiero darwiniano in quanto tale, né soprattutto farne vedere tutte le fecondità contemporanee. Quindi ho fatto una scelta con un taglio particolare. Innanzitutto non vi presenterò la rivoluzione darwiniana nel suo complesso, ma una parte. Vedo anche dei nostri ascoltatori molto giovani, quindi un Darwin diciamo visto dal backstage, come si dice, cioè visto dalle retrovie, non il Darwin solito che tutti vi hanno raccontato, immagino, l'origine delle specie, l'origine dell'uomo, tutto quello per cui è diventato famoso, ma un Darwin giovanissimo che arriva a un'idea che lo spaventa molto, un'idea rivoluzionaria, la tiene nel cassetto per più di 20 anni segretamente e poi decide di pubblicarla solo quando è obbligato sostanzialmente a farlo, e vorrei farvi vedere qual è questa idea. Quindi scelgo un Darwin particolare, il Darwin giovane, il primo Darwin, mettiamola così. Anche perché su alcune idee, questo è sorprendente, poi lui ha cambiato prospettiva nell'origine delle specie, ma aveva ragione quando era un ragazzino, quando ancora non aveva 30 anni, poi ha sbagliato dopo, questo succede spesso nella scienza. E poi rispetto alle applicazioni attuali, non vi parlerò di tutta la teoria dell'evoluzione, ma ho scelto soltanto un paio di percorsi proprio legati a questi aspetti geografici e migratori che venivano citati proprio poco fa. E allora vi faccio vedere innanzitutto questa immagine. Quello che vedete appunto lì in alto a destra è un Darwin un po' sorprendente, non è il solito Darwin con la barba bianca appoggiato su un palo del suo cottage a Downhouse nel Kent, ma è un ragazzo che fece un viaggio in giro per il mondo, che iniziò nel 1831 e finì molto più tardi del previsto nel 1836. Ora, in realtà Darwin di viaggi ne ha fatti due, e questa è un po' la prima sorpresa. Perché ne ha fatti due? Perché lui era nato nel 1809, e vedete, parte nel 1831, quindi è un ragazzino, parte su un brigantino di sua maestà, il Beagle, che lo porta in giro del mondo, fa un giro del mondo, durante il quale lui non ha assolutamente in mente alcuna idea evoluzionista in senso classico, non ha in mano una teoria, non ha uno sguardo teorico con il quale osservare il mondo, è molto incerto, viene da un percorso scolastico e universitario molto incerto. Il padre l'aveva mandato a studiare medicina a Edimburgo, che era l'Atene del Nord a quel tempo, invano, perché Darwin poi scopre, dopo pochi mesi, assistendo a un'operazione chirurgica fatta su un bambino, senza anestesia, perché a quel tempo non c'era, che il medico non era certo il suo mestiere, torna indietro e il padre, un po' sconsolato, lo manda a Cambridge a studiare teologia, teologia naturale. Questo non deve essere sorprendente perché a quel tempo chi faceva scienze, quelle che oggi si chiamano scienze naturali, studiava teologia naturale, perché a quel tempo la visione, diciamo, del mondo naturale era proprio quella della teologia naturale. Quindi i naturalisti facevano questo percorso, molto spesso avevano un altro lavoro con il quale potevano avere uno stipendio e, diciamo, nel tempo libero si occupavano di raccolta, di analisi di piante e di animali. Anche a Cambridge Darwin non si fa valere particolarmente, finisce i primi 3 anni ed esce con una valutazione che oggi sarebbe intorno al 24 su 30, quindi proprio una cosa così, va bene, stiracchiata, una modesta sufficienza. Il padre gli scrive una delle più sfortunate lettere che un padre abbia mai scritto, credo, nella storia della scienza, perché gli dice: Charles, tu non combinerai mai niente di buono nella vita, è già la seconda volta che ti mando a studiare. In quei mesi succede un po' di tutto, fatto sta che avviene in modo molto contingente questa occasione di partire per questo viaggio. Non doveva essere lui a partire, ma lui era la terza opzione dopo che altri due avevano rifiutato. Pensate a come la storia avrebbe potuto prendere un'altra direzione. E rimane via 5 anni. In questi 5 anni, non vi racconto il viaggio, non è questo il mio obiettivo, lui raccoglie una grande quantità di reperti, principalmente di tipo paleontologico, quindi fossili di animali estinti, e quindi già cominciamo a entrare un po' nel merito del tempo profondo, quindi l'idea che nel passato lontano della Terra erano esistiti animali che oggi non ci sono più e che si sono estinti, ma che assomigliano un po', per certi aspetti, ad alcuni animali che invece sono presenti oggi. E questo comincia a metterlo un po' in agitazione, comincia a farsi una serie di domande. Moltissime piante e animali raccolte negli arcipelaghi, in particolare le Galapagos, dove lui è rimasto 5 settimane soltanto su 5 anni, quindi non immaginatevi che lui sia diventato il più grande esperto di Galapagos del tempo, assolutamente. Alle Galapagos fa una serie di osservazioni, peraltro in alcuni casi errate, per esempio i famosi fringuelli di Darwin, lui non li capisce quando li osserva alle Galapagos. È ovvio che sia così, perché non aveva la teoria giusta per interpretarle, ma quando torna fa una cosa intelligente, che è stata un po' la chiave di volta di molta parte della sua carriera. Benché non avesse idea di come spiegare e tenere insieme tutto quello che aveva visto, osservato e raccolto in giro per il mondo, lui aveva spedito in patria decine di casse enormi piene di piante e di animali, e tra l'altro, nota puramente storiografica, non se n'è persa una. Quindi la teoria dell'evoluzione deve molto anche all'efficienza delle poste inglesi, perché hanno portato in patria tutto quello che lui ha trovato. Quando torna dopo 5 anni si ritrova questo enorme patrimonio di reperti e fa una cosa molto umile e intelligente, li divide per argomenti, per sezioni fondamentali, e li consegna ai più grandi esperti dell'epoca: i mammiferi a Whitehouse, i pesci a Jenkins, i fossili a Owen, insomma, e chiedendo a questi scienziati molto più affermati di lui, diciamo all'establishment della scienza britannica di quell'epoca, di studiare i suoi reperti e di poi dare a lui una chiave di lettura su questi reperti. Per esempio sui fringuelli succede una cosa molto particolare: lui li consegna a John Gould, che era il più importante ornitologo inglese, che lavorava al Museo di Storia Naturale di Londra, glieli consegna a ottobre del 1936, non avendoli classificati correttamente, nel senso che Darwin, se avesse capito che cosa aveva per le mani, avrebbe dovuto come prima cosa segnare l'isola di provenienza di ciascun esemplare di fringuello, cosa che non ha fatto. Lo abbiamo scoperto proprio analizzando tutti i suoi cartellini, e questo è la prova oggettiva dal punto di vista storico che lui, quando era alle Galapagos, non aveva capito il meccanismo di speciazione, altrimenti la prima cosa da fare era segnarsi l'isola di provenienza. Li consegna a John Gould, il quale dopo alcuni mesi glieli restituisce di nuovo. C'è un episodio molto particolare perché John Gould lo chiama al museo. Lui, Darwin, è un giovanissimo naturalista, anzi geologo per la precisione, perché lui ci teneva a essere definito un geologo di prima formazione. Glieli mette tutti su questa grande scrivania del museo e gli dice: ma tu dove diavolo sei stato? Dice: perché? No, perché mi hai portato a casa 13 specie di fringuelli. Dice: dove sei stato? Dice: come 13 specie di fringuelli? E se ti faccio vedere, vedi, questa è una specie, vedi il becco, il piumaggio, questa è un'altra, questa è un'altra, questa è un'altra, sono o 12 o 13 specie, dove sei stato? Dice: sono stato alle Galapagos, li ho raccolti in queste isole. Dice: complimenti, adesso abbiamo una collezione completa dei fringuelli delle Galapagos. E il dialogo con John Gould finisce qui. In realtà Darwin torna a casa e in quei taccuini che vedete lì in alto a sinistra, i famosi taccuini della trasmutazione, Darwin ci ragiona su, senza dirlo poi a John Gould e a tutti gli altri, e si rende conto in particolare che l'associazione tra specie e isola è la dimostrazione, lui capisce, del fatto che i fringuelli delle Galapagos hanno avuto un'evoluzione molto particolare, molto precisa. Discendono tutti da un fondatore arrivato dal Sud America, che è arrivato sulla prima isola. Qui la prima specie antenata si è già diversificata, quindi si è evoluta diversificandosi, e poi da quella popolazione sono partite altre che sono andate su altre isole, e così via. Il processo si è ripetuto tante volte, con il risultato che da una specie ne hai avute 12-13. Quindi quella che oggi chiamiamo una radiazione adattativa, quindi da un antenato comune una ramificazione plurima che porta alla produzione di 12-13 specie in base alle isole dove sono andate. E tra l'altro è curioso perché poi anche Wallace molto tempo dopo farà osservazioni simili su un altro arcipelago che è quello malese. Quindi la teoria dell'evoluzione è nata negli arcipelaghi come primo tipo di osservazione. Non è un caso questo, perché gli arcipelaghi sono ancora oggi dei laboratori dell'evoluzione, no? Le isole, perché hanno l'isolamento geografico, sulle isole c'è più deriva genetica, ci sono effetti selettivi particolari, quindi le isole sono un laboratorio meraviglioso dell'evoluzione. Quindi non è un caso che sia partito tutto da qui. Ma la cosa affascinante è che lui appunto torna nel 36 e, senza dire niente a nessuno, inizia un secondo viaggio che è tutto intellettuale, letto, scritto e letto attraverso un diario, che è una cosa unica nella storia della scienza. Ci sono pochissimi casi simili, cioè lui in questi taccuini, che poi diventano una serie, 5 sono i più importanti, 5 o 6, considerando anche il primo, il taccuino rosso, lui segna il giorno, l'ora di quando ha scritto una certa cosa, no? Allora tu prendi questi taccuini, li leggi e hai per 5 anni il percorso mentale che lui fa giorno per giorno e che lo portano, lo scopri proprio dei taccuini, un anno dopo a scrivere il primo grande pilastro della spiegazione evoluzionistica, il Tree of Life, l'albero della vita, e dopo un anno ancora, a settembre del 38, scrive per la prima volta il principio della selezione naturale, quindi variazione ereditaria che ha degli effetti differenziali sulle capacità di sopravvivenza e riproduzione, e quindi, moltiplicato questo per molte generazioni, questo diventa il motore del cambiamento evolutivo. Tutto questo avviene in totale segretezza. Darwin lo scrive in un diario che è rivolto a se stesso, quindi è una sorta di dialogo interiore tra sé e sé. E la cosa incredibile è che questi taccuini si sono conservati, hanno una storia molto particolare. Sapete che altri grandi scienziati del passato purtroppo hanno buttato via i loro taccuini e i loro notebook di laboratorio, perché da quelli avremmo potuto capire tutta una serie di percorsi mentali della scoperta scientifica. Darwin invece, per ragioni stranissime che sono difficili da spiegare, quando poi nel proseguo della sua carriera lui ha chiuso questi taccuini una volta per tutte, ci ha scritto sul retro una frase enigmatica che è: nothing for any purpose, not open anymore, cioè niente di utile qui dentro, non apriteli mai più, e li ha consegnati al figlio Francis dicendogli: guarda, tu, quando io sarò morto, studiate tutto quello che ho scritto, tutte le mie lettere. Lui ha scritto più di 18.000 lettere, un grafomane pazzesco, pensate cosa avrebbe combinato con internet, Facebook e Twitter, ma questi taccuini no, questi li tieni tu, li tieni chiusi in un cassetto e non li aprite più. Quindi si è generato un mistero incredibile, perché poi questi taccuini sono il figlio ha obbedito, la figlia del figlio ha obbedito, finché il nipote, quindi sono 3 generazioni, negli anni 40-50 del Novecento finalmente li ha riaperti. Ci sono voluti anni per decifrarli, perché era proprio la calligrafia di lui da giovane, proprio, no? Come facciamo ancora noi oggi i nostri appunti, ed è stata una scoperta straordinaria, perché abbiamo capito tante cose. In principio questo, cioè il percorso di scoperta che Darwin ha fatto, capendo innanzitutto questo, quindi che lui ha fatto due viaggi e non uno. Uso queste immagini tratte dalla mostra Darwin che abbiamo fatto qualche anno fa e che ha girato un po' per l'Italia. Mette insieme nei taccuini le sue osservazioni sul tempo profondo, come lo diremmo noi oggi, quindi specie estinte, ma come nel caso del gliptodonte che vedete lì, lui lo dissotterra in Patagonia, lo osserva attentamente e fa la comparazione con gli armadilli che vivono oggi in Patagonia, e fa un ragionamento molto semplice. Il gliptodonte ha delle somiglianze, delle differenze con le specie di armadillo che vivono oggi. Probabilmente il gliptodonte o è un nonno o è uno zio, quindi fa parte di un passato di ramificazioni dello stesso gruppo degli armadilli che vivono ancora oggi. Quindi vedete, fa analogie e comparazioni tra specie estinte passate e specie presenti. Poi cosa fa? E qui è il suo colpo di genio che abbiamo imparato dai taccuini segreti. E tenete presente che siamo a più di 25 anni prima dell'origine delle specie, che è del 59, e che Darwin pubblica quando ha 50 anni, quindi quando ormai ha fatto tutta la sua carriera scientifica, sostanzialmente. Questa è una cosa molto particolare. Lui vinse tutti i premi più importanti della sua carriera, la medaglia d'oro della Royal Society, le cariche più importanti lui le ha avute tutte da non evoluzionista. Qualcuno, cioè da evoluzionista in incognita, potremmo dire. Qualcuno l'ha definito un evoluzionista riluttante, perché ha fatto quasi tutta la sua carriera senza dire una parola e senza pubblicare una riga di tutto quello che aveva scritto in questi taccuini negli anni 20. Il colpo di genio nei taccuini non è proprio un colpo di genio, però è quel momento in cui lo scienziato fa una connessione tra fatti sparsi e capisce. Lì lo vedi proprio in alcune pagine del luglio del 1837. Che è una cosa bellissima, perché è raro che uno scienziato, senza saperlo, ti racconti il suo percorso mentale. E ci arriva attraverso queste due specie di nandù, che sono questi uccelli non volatori sudamericani, diciamo gli struzzi, non sarebbe corretto, ma insomma equivalenti degli struzzi sudamericani. Si ricorda di un episodio banale avvenuto durante il viaggio, quando lui, in una delle sue peregrinazioni all'interno della Patagonia, in realtà più a nord, poi scendendo verso la Patagonia, accompagnato dai gauchos argentini, e si ricorda di un episodio in cui i gauchos, dopo che avevano superato il Rio Negro da nord a sud, gli fanno notare che dal fiume in giù i nandù sono tutti piccoli e hanno il piumaggio leggermente diverso. Lui a cena, no? Perché poi Darwin si è mangiato a cena quasi tutte le prove fondamentali dell'evoluzione, tra le quali i nandù, se li mangiavano per cena. A un certo punto, una delle cene successive, Darwin chiede: ma come mai da quando abbiamo superato il fiume cacciate soltanto nandù cuccioli? Il gaucho lo guarda strano e dice: no, perché dal fiume in giù sono tutti piccoli. Dice: ma perché sono tutti piccoli? E il gaucho aggiunge: e poi non trovi mai forme, non si mescolano mai tra di loro. A nord del fiume sono tutti grandi, a sud sono tutti piccoli. Lui li aveva portati a casa, li studia dopo che è tornato e capisce sostanzialmente che, mettiamola così, il rapporto che c'è tra il gliptodonte e gli armadilli oggi è un rapporto di antenati comuni, quindi un rapporto di ramificazioni, lo stesso che lega i due nandù, perché i due nandù, dice Darwin, discendono da una popolazione comune che poi è stata spezzata in due, è stata separata dal fiume, sono diventati diversi, uno più grande e uno più piccolo, perché sono due cugini che sono discesi da un antenato comune più antico. Quindi capisce sostanzialmente che c'è uno schema comune che unisce quello che ha visto alle Galapagos, quello che ha visto in giro per tutto il mondo. Questa è la prima frase, così filologicamente, in cui, vedete, alla fine del 36 lui dimostra di avere capito, ve la traduco: ciò che lega insieme le specie estinte e le specie viventi è esattamente lo stesso meccanismo che lega insieme il nandù piccolo e il nandù grande, e si chiama antenato comune, cioè discendenza comune con modificazioni. Poi fa un'altra cosa bellissima, che è un esperimento mentale, che è fantastico, E che questo è geniale, perché quello che c'è dentro questo esperimento mentale, adesso non ho tempo di tornarci su, ma è un modello di speciazione che è stato formalizzato nel 1964, cioè molto più, un secolo dopo. E qui lui ha appena letto poi è bello di Taquini, perché lui ti dice anche cosa stava leggendo, cosa ha pensato, cosa è andato a fare la spesa, il libro che ha comprato ieri sera, tutti i viaggi che ha fatto a Londra, eccetera. Qua ha appena letto nel weekend precedente un libro sull'antico Egitto e in particolare le cronache dei paleontologi francesi che al seguito di Napoleone erano stati in Egitto. Conoscete un po' questa storia molto particolare, no? E tornando in Francia, questi paleontologi fanno questa osservazione, dicono: ma i gatti, i cani e gli ibis che ci sono mummificati in Egitto sono identici ai cani, i gatti e gli ibis che ci sono oggi in Egitto. Quindi non c'è evoluzione. Non c'è trasformazione, perché quelli delle mummie di migliaia di anni fa sono uguali a quelli di oggi. Darwin si innervosisce per questa cosa, dice: no, questi francesi non capiscono niente, non hanno capito. E per rispondere ai francesi dice: prendete quei cani, quei gatti, quegli ibis egiziani, sono uguali a quelli di un tempo? Forse, però prendeteli, ne prendete pochi, li mettete su un'isola di recente formazione, li lasciate lì per un po'. Questi evolveranno in modo divergente, cioè diventeranno diversi. Un bel giorno li riprenderete, li riporterete in Egitto, quelli non si mescoleranno più con quelli da cui li avete prelevati. Che, detta in cinque righe, si chiama oggi teoria della speciazione allopatrica o geografica, che è uno di quei momenti interessanti, perché poi Darwin in realtà non è andato avanti su questa teoria, lui non l'ha formalizzata, ma aveva visto giusto, e noi oggi sappiamo che questo succede veramente, è una cosa molto, è un meccanismo molto importante in campo evolutivo. E così capite il retroterra mentale che lui fa nei giorni precedenti a quello famosissimo in cui scrive questa pagina, che ormai è diventata molto nota grazie alla mostra appunto su Darwin che abbiamo fatto. Qui siamo alla metà di luglio del 37 e vedete, cioè, lui si sveglia la mattina, i giorni prima aveva parlato di geologia, di tutt'altro. Pensate come funziona la mente Si sveglia la mattina e scrive I think, io penso che, e anziché scrivere a se stesso quello che pensa, lo disegna e fa il disegno famosissimo dell'albero della vita, che è una vera rivoluzione scientifica, nel senso che qui lui cosa dice? Adesso ho capito, no? Quel I think, che cosa vuol dire tecnicamente? Vuol dire: ho capito che ciò che lega il diptodonte agli armadilli, i due nandù, i fringuelli alle Galapagos e tutto quello che ho osservato in giro per il mondo che lega insieme le piante e gli animali è il tree of life, cioè è un albero di discendenza con modificazioni. E aggiunge Darwin qua sotto, quelle righe che vedete lì, che ci vuole, se siete capaci di leggere la ricetta del vostro medico dovreste essere capaci anche di leggere quello che Darwin scrive lì, lì sotto scrive un'altra cosa incredibile, dice: allora, se ho capito bene, tutti gli esseri viventi che abitano oggi sul pianeta Terra, senza eccezioni, sono tutti legati tra di loro da un rapporto di parentela, sono tutti, per la precisione, cugini. Perché cugini? Perché se io prendo A e B, che sono due rami lontani, sono cugini alla lontana, perché se voi prendete i rami e andate indietro fino al punto in cui si uniscono, vedete che si uniscono giù in fondo, no? Vicino all'uno, che è l'antenato comune per Darwin. Invece se prendo B e C, che vedete sono vicini, quelli sono cugini di primo grado, perché basta andare indietro poco, o abbastanza poco, e trovo il loro antenato comune. E sapete l'esempio che fa? È BC, uomo scimpanzé. E ci ha azzeccato in pieno, perché sono i nostri cugini primi, mentre molti suoi colleghi parleranno del gorilla come cugino primo, mentre B e A è un altro mammifero, un coniglio, dice, prendi un coniglio, è ovvio, è sempre mammifero, ma avremo un antenato in comune molto più indietro. Quindi ha capito un sacco di cose, ha capito la speciazione, la ramificazione, come le specie come dei rami che si dipartono a partire da un ceppo comune, l'estinzione, perché dove lui mette quel trattino vuol dire che la specie non c'è più, che si è interrotta, dove invece non c'è il trattino vuol dire che la specie sta vivendo ancora e che può produrre nuovi ramoscelli, cioè può dare origine a nuove specie. Quindi vedete che questa è una cosa molto importante, la prima enunciazione della teoria evoluzionistica è un albero, è per la precisione un cespuglio, o se volete vi dico proprio qual è la metafora che preferiva Darwin, un corallo, che a me piace molto. Perché dice un corallo? Questo è il passaggio dei Taquini. Perché dice, io lo chiamo tree of life, cioè albero della vita, perché è una metafora facile, che mi viene facile. Infatti sapete che la metafora dell'albero della vita è molto più antica di Darwin. Era una metafora già precedente, già della logica, già nel pensiero greco e poi nel pensiero cristiano. Insomma, se andate nella cattedrale di Otranto, che è del XIII secolo, il pavimento è un mosaico bellissimo che si chiama l'albero della vita, no? Quindi è una metafora molto molto antica. Io la prendo in prestito, però non mi va tanto bene, perché, dice Darwin, l'albero della vita è una metafora troppo regolare, con un tronco principale, poi rami principali, poi rami secondari, è troppo gerarchica, dice. In realtà l'albero della vita è molto irregolare, ci sono zone piene di rami, zone senza rami, quindi preferisco chiamarlo corallo, perché il corallo è più anarchico, c'ha questi rami che vanno un po' dappertutto perché cercano la luce, no? Cercano l'ossigeno, quindi non ha una forma regolare, è bellissimo poi nella sua composizione finale, però si sviluppa attraverso la casualità dei rami che vanno dove è possibile, e quindi dovremmo chiamarlo, dice Darwin, il corallo della vita. Poi in realtà questa metafora non ha avuto successo, tutti l'abbiamo chiamato albero, però un albero irregolarmente ramificato. Il resto della storia non ve la faccio perché la conoscete abbastanza bene. A questo punto Darwin è abbastanza soddisfatto di questo suo ragionamento, e un anno dopo, nel settembre del 1838, quindi 21 anni prima di pubblicare L'origine della specie, intuisce il meccanismo causale comune, quello che lui chiama la linfa che produce l'albero della vita, cioè la selezione naturale, o in realtà un complesso di cause comuni, perché sapete che Darwin non si è mai fossilizzato su un meccanismo unico, pensava che la selezione fosse il più importante, ma non l'unico. A questo punto è talmente contento, guardate, vedete qui, dice: quantunque nessun fatto nuovo venga scoperto da queste mie speculazioni, esse, anche se solo parzialmente vere, sono della massima utilità per l'obiettivo della scienza, che è la predizione. Prima che i fatti siano raggruppati e denominati, non ci può essere predizione. L'unico vantaggio di scoprire leggi è prevedere che cosa accadrà e vedere una connessione tra fatti sparsi, che è una definizione bellissima del metodo scientifico, perché ti fa vedere che il metodo scientifico è descrizione dei fatti, la prima gamba su cui si regge il metodo scientifico, è spiegazione, cioè trovare le cause, i meccanismi, le leggi di ciò che hai descritto, ma non basta, il tavolo non sta in piedi con due gambe, ci vuole la terza gamba, che è la predizione. Io, una volta che ho descritto e spiegato, devo predire ciò che posso osservare sulla base della mia teoria, di modo che qualcuno possa andare a controllare ed eventualmente a falsificare quello che io ho asserito. E Darwin poi rispetterà sempre questa, diciamo, questa visione molto moderna del metodo scientifico. Lui qui è talmente immodesto, scrive cose che pubblicamente poi non avrebbe mai scritto, si paragona a Newton, dice: come Newton ha capito la legge di gravitazione universale, io ho capito come evolvono le specie, ho spiegato il mistero dei misteri. Naturalmente, diciamo, nei taccuini poi si nota anche un altro fatto veramente sorprendente, perché questo non è banale. Lui capisce praticamente subito le conseguenze non soltanto scientifiche, ma se volete più culturali o filosofiche di questo suo modo nuovo di vedere la natura. Lo vedete per esempio da un passaggio come questo, dice: beh, ma allora se l'evoluzione e la vita è un albero, e se tutte le piante e gli animali sono imparentate tra di loro, allora non ha più senso, per esempio, dire che in natura esistono animali superiori e animali inferiori. Esistono animali diversi, esiste la diversità. Ogni animale è un'esplorazione sua, unica, del possibile, no? Di adattamenti a contesti contingenti e mutevoli. E quindi questa visione dell'evoluzione umana che doveva necessariamente portare a noi, dice Darwin, non sta in piedi. Quindi vedete che c'è questa forte visione antifinalistica, molto legata a questa esplorazione dell'ecologia. E poi vedete come si conclude questa frase molto bella, dice: molti parlano del superiore e dell'inferiore, ma chi, al cospetto della terra coperta di splendide savane e foreste, oserebbe ancora dire che l'intelletto è l'unico scopo di questo mondo? Vedete che è una visione molto radicale, no? L'idea che nemmeno l'intelletto umano possa essere considerato il fine ultimo dell'evoluzione, perché è uno sguardo decentrato che osserva la terra in modo disinteressato e non antropocentrico, vedrebbe immense savane e foreste dove non c'è l'intelletto umano, vedrebbe la grande diversità degli insetti, dice Darwin, vedrebbe la grande diversità, oggi diremmo, di virus e batteri, i veri dominatori del pianeta. E quindi vedete che ha un impatto naturalmente tutto questo molto forte anche al di là del merito strettamente scientifico di ciò che Darwin ha appena scritto. E se ne accorge subito. E questo poi è uno dei tanti motivi, tra i più diversi, che lo indurranno ad aspettare, no? Lui dirà, no, non è ancora tempo per uscire allo scoperto, per pubblicare queste idee. Aspettiamo, e aspetterà fin troppo, nel senso che aspetterà 20 anni, e dopo 20 anni scoprirà che c'è un altro naturalista che in giro per il mondo, in modo del tutto indipendente da lui, è arrivato alle stesse conclusioni, e a quel punto succede un dramma quasi comico, o comunque una commedia, perché a quel punto Wallace, che è questo naturalista molto più giovane di Darwin, di 14 anni più giovane di lui, quando Darwin scrive questi taccuini, Wallace è un adolescente, un ragazzino, però poi il tempo passa, Darwin fa tutta la sua carriera tenendo nascosti queste idee, Wallace gli manda una lettera molto famosa, loro erano in contatto da diverso tempo, dice, ma di maestro, perché poi Darwin aveva già acquisito una grande notorietà nella scienza inglese, dice, posso inviarle una sintesi di alcuni pensieri miei sul rapporto tra le specie nelle isole dell'arcipelago malese? E Darwin dice, che già mangia un po' la foglia, capisce, dice, ma sì, certo, prego, mi mandi una sintesi del suo lavoro, come si fa ancora adesso, no? La leggerò con piacere, vediamo poi. Lui la scrive, gliela manda, e Darwin nel giugno del 58 riceve questa missiva dove c'è scritta l'evoluzione naturale per selezione naturale sulle isole, dove c'è sostanzialmente un'idea non identica ma molto simile alla sua di evoluzione. E a quel punto lui all'inizio la prende malissimo e scrive una lettera a Charles Lyell, che è il suo maestro, grande geologo che aveva scritto I principi di geologia, e gli dice, ecco, l'irreparabile è successo. Questo Wallace ha scritto una sintesi della mia teoria così scritta bene che io non sarei mai stato capace di scriverla così bene. Quindi, d'ora in poi, io mi ritiro completamente da qualsiasi attività scientifica, dice, perché qualsiasi riga io scriverò d'ora in poi, tutti diranno che lo sto facendo per anticipare questo ragazzo che è arrivato alle mie stesse idee. Quindi da questa frase, da questa lettera si capisce che lui è arrabbiatissimo, che ci è rimasto male, no? Lyle, che era una persona ragionevole, e oltre che un grande avvocato, un grande geologo, gli risponde, dice, senti, c'è una bellissima risposta di Lyle, proprio da maestro saggio, diceva, primo, io da 10 anni che ti dico di scrivere, di pubblicare sti benedette cose che stai facendo, non l'hai mai fatto, primo. Secondo, calma, adesso facciamo una cosa, tu, Darwin, mi mandi una benedetta sintesi di 10 cartelle di questa tua teoria dell'evoluzione del senso naturale, alla quale Lyle non credeva per niente, quindi è sempre molto scettico nel dirglielo. Io metto come ordine del giorno alla Linnean Society, alla prossima riunione della Linnean Society, la vostra teoria, la leggiamo insieme e la chiamiamo teoria di Darwin-Wallace, perché è di tutte e due, come è giusto che sia. La cosa succede, il 1° di luglio Lyle convoca l'ultima riunione prima dell'estate della Linnean Society, siamo nel 1858, ed è fantastica perché Wallace era nell'estremo oriente, chi non è presente, Darwin, che non era un cuor di leone, non si fa vedere, quindi nessuno dei due, diciamo, erano presenti. Lyle, avendola aggiunta per ultima, l'ha messa all'ultimo punto dell'ordine del giorno, come si fa ancora adesso, no? Quando c'è un argomento ultimo. Allora Lyle legge a tutti i presenti i due saggi, prima quello di Darwin, poi quello di Wallace. Poi nei giorni successivi manda una lettera a Darwin dove lui è molto ironico, era un gravissimo retore, e gli dice, la vostra straordinaria rivoluzione è stata finalmente annunciata al pubblico. Abbiamo fatto la riunione, l'abbiamo messa come ultimo punto all'ordine del giorno, presenti 36, età media tra i 68 e i 70 anni, 72, presenti in spirito, che credo voglia dire svegli, circa 14-15, ho letto solennemente i vostri due saggi, ho chiesto se c'erano domande, nessuna domanda, ho chiesto se c'erano varie eventuali, nessuna eventuale, ho chiuso la sessione, direi che è andato tutto benissimo. E Darwin, che è quindi vedi proprio tutto il carattere di Darwin, gli risponde subito e dice, fantastico, detto l'abbiamo detto, non se n'è accorto nessuno di cosa vuol dire, perfetto, non poteva andare meglio di così, che proprio tipico del suo, quindi detto l'abbiamo detto, non si è accorto, nessuno ha capito cosa vuol dire, meglio così, perfetto, se ne accorgeranno col tempo. Vado verso, perché ho scelto questa parte, diciamo, di Darwin, perché voglio farvi vedere adesso, in pochi minuti che mi mancano, come possiamo usare queste idee di Darwin nella ricerca attuale, nella ricerca contemporanea. Quindi faremo un grande salto, arriviamo nel 2016. Guardate questa frase, questa è un'altra frase del taccuino B, molto molto bella. Quando l'ho letta la prima volta mi ha colpito moltissimo. Sta parlando degli animali e del rapporto tra gli animali e l'uomo. Gli animali, quelli che abbiamo reso nostri schiavi, non ci piace considerarli nostri eguali. I padroni e gli schiavi non vorrebbero forse attribuire l'uomo negro a un altro genere? No? Eppure gli animali, secondo me, hanno affetti, imitazione, paura, dolore, dispiacere per i morti, rispetto. Se decidiamo di lasciare correre libere le congetture, allora gli animali sono nostri compagni, fratelli in dolore, malattia, morte, sofferenza e fame, schiavi nel lavoro più faticoso, compagni negli svaghi. Dalla nostra origine essi probabilmente condividono un comune antenato. Potremmo essere tutti legati in un'unica rete. Potremmo essere tutti legati in un'unica rete. Tutta la vita sulla Terra è legata in un'unica rete. E questa rete è la storia, la genealogia, i rapporti di parentela, la discendenza comune con modificazione. Un'unica grande storia planetaria legata da questo processo di diversificazione, l'albero della vita. Ne ho preso uno degli ultimi, ma nemmeno l'ultimo, 2004, guardate il Tree of Life, si chiama ancora così, la metafora è rimasta la stessa, qui adesso è stato ulteriormente aggiornato soprattutto nelle parti basse, ma vedete, potete prendere un sito web, ci sono tanti siti web che lo aggiornano costantemente, e questa è un'immagine plastica di tutta la biodiversità che oggi conosciamo sulla Terra, divisa sulla base della sua maggiore o minore cuginanza, siamo sempre lì. Con rami, di rami, di rami, di rami, il grande albero della vita, con i grandi raggruppamenti degli archeobatteri e dei batteri, gli eucarioti, dentro gli eucarioti un sacco di ramoscelli, e se guardate bene noi siamo là, verso la metà, vedete animali sulla sinistra, ok? E dentro lì dovete aggiungere ramoscelli di ramoscelli di ramoscelli, almeno 7-8 volte per arrivare ai mammiferi, e poi dentro i mammiferi ai primati, e poi dentro i primati a Homo sapiens. Siamo proprio alla periferia dell'impero, della biodiversità, no? E questa è una bellissima immagine di tutta la grandezza di ciò che è stata capace di produrre l'evoluzione sulla Terra. Una grande diversità di forme molto diverse tra di loro. E aggiungo soltanto due spunti che ci portiamo dietro. Vi ricordo che il modo con cui Darwin definì la lotta per l'esistenza, che è ben lungi dall'essere quella banalizzazione, semplicemente della lotta spietata di tutti contro tutti. Certo, c'è anche questo aspetto, ma guardate cosa dice Haeckel nel 66, pochi anni dopo, tutte queste relazioni che legano tra di loro gli organismi e gli organismi e gli ambienti sono quelli che, dice Haeckel, io chiamo ecologia. Lo studio di tutte queste complesse relazioni alle quali Darwin fece riferimento come le condizioni della lotta per l'esistenza. Vi ricordo questo perché la teoria dell'evoluzione è un approccio è profondamente ecologico, ok? Si basa su l'insieme delle relazioni che legano insieme in quell'unica rete che vi ho detto prima, piante, animali e poi gli elementi inorganici. Questo è un esempio famoso, no? Darwin nell'Origine delle Specie dice cosa lega il gatto e il trifoglio, e vi fa vedere tutte le connessioni ecologiche per cui la presenza o meno di felini e gatti ha un effetto sulla presenza o assenza del trifoglio violetto nei prati, tutta una serie di connessioni ecologiche che portano a legare tra di loro il gatto e il trifoglio. E ultimo spunto interessante, poi faccio solo una carrellata sul presente, tra i meccanismi fondamentali che Darwin considera tra quelli che producono la diversità in natura c'è la migrazione. Darwin ha dedicato un intero capitolo dell'Origine delle Specie a questo. Ci sono due capitoli dedicati alla biogeografia, cioè a come le piante e gli animali sono distribuiti sulla superficie terrestre, e a un certo punto dice questa cosa molto bella, dice l'evoluzione è un continuo movimento sulla superficie terrestre, come se il fiume della vita fluisse continuamente sulla superficie terrestre. Gli animali, le piante si spostano. Perché si spostano? Perché il clima cambia, gli ecosistemi cambiano, le fasce di vegetazione si spostano. È come una marea questi spostamenti lasciano detriti, cioè lasciano popolazioni isolate qua e là, e questa corrente della vita continua a spostarsi, così come la migrazione dà origine alla radiazione adattativa dei fringuelli alle Galapagos, e così come la migrazione produce tanti altri effetti. Adesso facciamo un grande salto e negli ultimi minuti vi faccio vedere perché oggi continuiamo a pensare che la rivoluzione darwiniana sia il cuore pulsante, vivo, della spiegazione evoluzionistica, non per ragioni filosofiche, culturali o ideologiche, ma per ragioni schiettamente tecniche ed esplicative che emergono proprio dai dati anche più recenti che abbiamo, che emergono. Vi prenderò degli esempi legati all'evoluzione umana. Adesso guardate l'albero della vita di Darwin sotto a sinistra, e questo a destra è l'ultima versione aggiornata di un altro albero che è il nostro, l'albero dell'evoluzione umana. Noi siamo quel ramoscello là in alto a destra, Homo sapiens, e basta che andiate indietro seguendo quella linea e trovate antenati comuni. Poi ogni tanto la linea si interrompe perché non sappiamo dove si è collegata, ci sono dei punti di domanda, ci sono ancora tantissime cose che non sappiamo di questo cespuglio dell'evoluzione umana, ma su una cosa siamo sicuri, che il modello generale di riferimento non è certo quello di una scala lineare, ma è esattamente quello che Darwin ha scritto nei taccuini. Un albero, vi ricordate cosa aveva scritto? Irregolarmente ramificato, un corallo. È esattamente così, nel senso che il cespuglio dell'evoluzione umana, che tecnicamente è la filogenesi, no? La ricostruzione filogenetica della nostra storia, vedete, ha delle zone ricchissime di rami. Poi ci sono dei momenti in cui ci sono delle potature drastiche, spariscono un sacco di rami. Poi dai pochi sopravvissuti di nuovo parte la diversificazione. Vedete, tutte quelle violette là in alto sono il genere Homo. E quindi c'è questo, poi potrei allargare l'immagine e farvi vedere tutto il cespuglio delle scimmie antropomorfe, ed è tutto così, è tutta una storia di diversificazione, di ramificazioni irregolari, cioè con zone più ricche e meno ricche di specie, e il fatto che siano più o meno ricche di specie dipende proprio dall'isolamento geografico e da quello che Darwin aveva descritto un secolo e mezzo fa e dalla migrazione. Per esempio, una cosa che oggi noi ci stiamo chiedendo e non ci siamo ancora dati una risposta: vedete, quella parte centrale del cespuglio è incredibilmente ricca di specie ed è quella che va dai 2 ai 3 milioni di anni fa all'incirca. Inizia il Pleistocene, intorno a 2,58, e inizia una fase di instabilità climatica. E vedete che in Africa, perché sono tutte africane quelle specie lì, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, forse 9 specie di ominini, cioè appartenenti alla nostra sottotribù, contemporaneamente, appartenente a 3, forse 4 generi diversi. L'ultimo che si è aggiunto è l'Homo naledi, che probabilmente va collocato in quella zona lì, anche se ancora non abbiamo una datazione sicura. Quindi avete una grandissima proliferazione di forme, poi una riduzione, sopravvive solo il genere Homo, e poi il genere Homo torna a diversificarsi di nuovo. Vedete che si riapre di nuovo il cespuglio e il genere Homo torna a produrre una grande quantità di specie, fino a che, grande sorpresa, che a Darwin sarebbe piaciuta un sacco, ci si rende conto che fino a poche decine di migliaia di anni fa, quindi niente dal punto di vista evolutivo, sulla Terra esistevano 1, 2, 3, 4, 5 specie umane contemporaneamente. E quindi che Homo sapiens è rimasto l'unico ramoscello di questo cespuglio soltanto l'altro ieri, soltanto 40.000 anni fa per la precisione. E guardate che 40 millenni, a noi sembrano tanti, ma se li guardate da un punto di vista evolutivo sono uno straterello geologico a malapena, ok? Proprio è quasi difficile da vedere, e se lo calcolate su 25 anni per ogni generazione umana, fate due conti, sono poche migliaia di generazioni. Quindi vuol dire che andate indietro di poche migliaia di nonni, bisnonni, trisnonni, trisavoli e così via, e in giro ci sono tranquillamente Neanderthal, Denisova, Floresiensis, tante altre specie umane contemporaneamente. Com'è possibile questo? Qui vi cito questo libro che vi consiglio molto di leggere, è stato scritto da Henry G., che è il senior editor di Nature, si intitola La specie imprevedibile, o anzi La specie imprevista, ed è bellissimo, è uscito dal Mulino, dove vi racconta tutte le difficoltà che noi abbiamo nel cercare di ricostruire i sentieri reali che poi ha percorso l'evoluzione dentro questo cespuglio. Perché una cosa importante che dobbiamo ricordarci è che se l'evoluzione è avvenuta così come la vedete qui, e abbiamo ormai tantissimi dati che ce lo confermano, è del tutto proprio sbagliato a priori chiedersi qual è l'anello mancante tra una specie e un'altra, no? Perché non ci sono anelli mancanti, ci sono ramoscelli, no? C'è una grande produzione di tanti ramoscelli diversi. E questo, per esempio, è la stessa storia che vedete. Questo è un bellissimo chart di Bernard Wood, che è un grande paleoantropologo, me l'ha mandata qualche settimana fa, dove vedete tutte le specie che vi ho elencato prima senza connessioni tra di loro. Quindi ti devi orientare dentro questo puzzle di fossili e ricostruito nelle ultime parti anche con i dati molecolari che sono molto robusti. E alla domanda perché così tante specie umane? Beh, la risposta è questa, è una mappa geografica. Ci sono tante specie umane perché da 2 milioni di anni, prima è stato citato il libro sulle migrazioni, da 2 milioni di anni gli esseri umani sono migranti, cioè si spostano. Noi siamo nati in Africa e in genere l'uomo è nato sicuramente in Africa, tanti dati, tutti i dati ci portano a concordare su questo, ma poi dall'Africa è uscito fuori, si è espanso. Ed espandendosi in tutto il vecchio mondo, quindi in tutta l'Eurasia, si è frammentato geograficamente. Ricordatevi i fringuelli, il gliptodonte, il nandù di prima. Frammentandosi geograficamente si sono divise le popolazioni, si sono diversificate, si sono diventate diverse e sono nate più specie. In questa mappa si parte da una specie sola e si arriva, noi pensiamo, a 4 specie. Ecco come si forma il cespuglio, da 1 a 4 in un arco di tempo, in questo caso, di 200-250 mila anni. Quindi non è una migrazione veloce come quelle che immaginiamo noi oggi, è una lenta espansione di areale che giustifica la nascita di quelle specie che vi ho cerchiato qui nel cespuglio. Poi la storia si ripete, abbiamo una seconda uscita dall'Africa 800.000 anni fa, un altro grande fenomeno di espansione geografica, di migrazioni, di nuovo probabilmente dall'Africa, non ne siamo sicurissimi ma quasi sicuramente dall'Africa, di nuovo in Medio Oriente e in tutto il vecchio mondo, e di nuovo questa grande espansione produce specie nuove. Questo è l'Homo heidelbergensis che fa questa grande espansione. E per esempio in Europa gli europei autoctoni arrivati qui dopo questa migrazione danno origine al Neanderthal, perché il Neanderthal è una specie autoctona tipica europea. Noi no, noi siamo una specie africana arrivata molto tempo dopo. E quindi avete i Neanderthal che sono, diciamo, la versione europea di questa seconda grande migrazione. Okay? Qui vedete il loro territorio di espansione. Quindi tipicamente europeo, con una coda poi che ha portato fino al Kazakistan e all'Asia centrale. Anche di questo Darwin sarebbe stato molto contento. Vi ricordate prima la frase dimentichiamoci il superiore e l'inferiore? Beh, oggi i paleantropologi hanno smesso di usare sapiens come criterio per giudicare l'intelligenza dei Neanderthal. Finalmente ci siamo resi conto che i Neanderthal avevano un loro mondo simbolico diverso dal nostro, avevano una loro vita culturale diversa dalla nostra. Ormai ci sono dati molto forti che ci fanno capire questo, e quindi che il Neanderthal non era il 90% di noi, non era quasi umano, era umano a modo suo, era un modo di essere umani diverso dal nostro. Gli americani, i nordamericani che amano il politically correct, hanno coniato il termine diversamente sapiens, che io trovo terrificante, quindi non lo uso, diciamo, ok? Diversamente sapiens, erano specie diversamente sapiens, no, perché anche diversamente sapiens usa il sapiens come criterio e gli altri sono diversamente sapiens, invece no, sono a modo loro, umani a modo loro. Quindi questa seconda espansione giustifica questa nascita di queste altre specie. E poi, e qui finisco, Darwin con questa chiave di lettura sull'albero della vita e sulle migrazioni, ma ripeto, ho scelto questo taglio, avrei potuto sceglierne anche altri, secondo me illumina in modo molto particolare poi un altro grande tema che già c'era al tempo di Darwin, che è il posto dell'uomo in questa storia, inteso uomo come Homo sapiens, cioè noi. Perché il posto dell'uomo? Perché a questo punto, guardate, faccio proprio una carrellata molto veloce, a partire da 130.000 anni fa, dall'Africa esce una nuova popolazione umana e questa volta siamo noi. Homo sapiens, quindi anche noi siamo migranti, come tutte le specie umane negli ultimi 2 milioni di anni, anche noi dall'Africa, noi siamo nati 200.000 anni fa in Africa e poi dall'Africa siamo usciti fuori. I nostri cugini più stretti sono gli scimpanzé, però ricordiamoci che noi siamo separati da loro da 6 milioni di anni di storia evolutiva e durante questi 6 milioni di anni si è creato tutto quel cespuglio di forme che vi ho fatto vedere prima, ok? Quindi pensate, Darwin nell'origine dell'uomo dice queste due cose: origine africana e il cugino primo sono gli scimpanzé. Lui lo scrive nel 1871, avendo in mano niente praticamente dal punto di vista delle prove empiriche. Analogie anatomico-comportamentali, qualche osservazione biogeografica e basta. Però aveva visto giusto, aveva visto giusto. Cugini primi di scimpanzé e uscita dall'Africa, partenza dall'Africa. Ricordatevi che Darwin era convinto della monogenesi di tutte le cosiddette razze umane, che è il termine che si usava allora, cioè era convinto che tutti i popoli della Terra provenissero da uno solo, di origine africana, ok? Quindi uscita dall'Africa, di nuovo espansione, un esempio l'Italia, la penisola italiana, queste sono le mappe di Agostino dove vedete anche tutte le paleocoste, l'Italia è stata abitata da 4 specie umane, spesso contemporaneamente, l'Homo antecessor, il primo, poi arrivano gli Heidelbergensis, Neanderthal e Sapiens, e spesso, ripeto, con delle fasi di sovrapposizione. Quindi l'Italia poi è un caso molto bello, molto particolare, perché l'Italia è un ponte, no? Tra sud e nord, tra est e ovest, e poi l'irregolarità del suo territorio ne fa proprio un laboratorio straordinario di produzione, di diversità, di passaggi di specie. I dati paleontologici corrispondono molto bene con i dati molecolari, e qui vedete tutte le migrazioni di Homo sapiens che oggi sappiamo ricostruire con grande precisione proprio utilizzando un mix di dati paleontologici, archeologici e molecolari. Quindi sono molto precise queste espansioni con le date e tutto. E quindi qui vedete proprio la grande mobilità delle popolazioni umane. Quando Sapiens esce, questa è una storia che è anacronistico, ma secondo me Darwin ci avrebbe scritto sopra un libro intero, perché è troppo bella, perché conferma troppo bene quello che aveva in mente. Quando i Sapiens escono dall'Africa, incontrano gli altri rami dell'albero della vita umana, che erano, chi erano? Erano i discendenti delle migrazioni precedenti. Cioè, quando Sapiens esce per ultimo, cosa succede? Che incontra fuori dall'Africa quelli che si erano evoluti dalla prima e dalla seconda, da tutte e due. Arrivano in Medio Oriente e trovano gli ultimi Erectus a Java e l'Homo floresiensis, una piccola isoletta, che era un discendente nano, che è questo qui, della prima migrazione, della prima, quella di 2 milioni di anni fa, diventato poi pigmeo molto piccolo a causa di un fenomeno di selezione naturale noto come nanismo insulare. E con ogni probabilità si incontrano, perché ormai le datazioni sono molto precise. Il floresiensis si è estinto dopo l'ultimo passaggio dell'ultima ondata di Homo sapiens, ormai siamo abbastanza sicuri di questo. Quindi probabilmente c'è il nostro zampino nella sua estinzione, nella sua dipartita. In Asia centrale incontriamo l'uomo di Denisova e la donna di Denisova, naturalmente, questa popolazione umana molto antica, discendente dalla seconda uscita dall'Africa, che stava da quelle parti lì. E pensate che da quelle parti lì sono vissute 3 specie umane per almeno 20-30 mila anni insieme, sui monti Altai. Primi i Denisova, poi arrivano i Neanderthal e poi arrivano i Sapiens, tutti e 3 insieme, finché 40 mila anni fa spariscono tutti tranne i Sapiens. Quindi anche qui abbiamo qualche ragionevole sospetto che un'ultima ondata di Sapiens abbia fatto fuori tutti gli altri. E quindi vedete le ultime relazioni che ci sono in questi rami del cespuglio dell'evoluzione umana. Con somma sorpresa, quindi ci siamo incontrati e dopo tre anni di dibattito feroce, ormai siamo anche sicuri che in alcuni casi individui sapiens, maschi o femmine non lo sappiamo, fluente tutte e due, si incrociavano con individui neandertaliani e davano origine a dei cuccioli, a dei figli, a dei bambini ibridi, quindi coppia mista, i quali erano fertili a loro volta, cioè potevano dare origine poi a dei figli, perché il dato ormai corroborato è che nel genoma nostro di sapiens non africani, perché solo i non africani ce l'hanno, ci sono dal 2 al 4% di sequenze neandertaliane. Quindi tutti voi qua che avete un'origine europea recente, avete, e anch'io, avete un po' di Neanderthal nel vostro sangue, dal 2 al 4%. Perché ce l'avete? Perché qualcuno dei vostri lontanissimi antenati, quando è uscito dall'Africa, in Medio Oriente, ha incontrato i Neanderthal, hanno avuto accoppiamenti, incontri ravvicinati di tipo preistorico, come l'ha chiamato qualcuno, e un po' dei loro geni sono passati nei nostri. E viceversa, che è uscito un Nature pochi mesi fa, dove si è scoperto che l'introgressione, che è questo meccanismo, è avvenuta anche nell'altro senso. Quindi i Neanderthal avevano un po' di sequenze sapiens, cosa che è normale, no? Perché l'ibridazione va in tutti e due i sensi. Vi faccio vedere questa mappa perché è uscito un paper bellissimo a maggio, poi finisco subito. Ah, vedete Pestera Cuhause, che è questo sito rumeno Lì è stato un colpo di fortuna pazzesco, perché è un sito abitato da sapiens, quindi noi, nostra specie. Hanno tirato fuori un individuo maschio molto ben conservato, l'hanno datato a 38.000 anni fa, quindi è morto 38.000 anni fa. 38.000 anni fa è un'epoca critica, perché sono le ultime fasi di sopravvivenza di Neanderthal in Europa. Allora subito cosa hanno fatto? Ci si sono buttati su e hanno tirato fuori il DNA da questo signore morto in Romania 38.000 anni fa. E, colpo di fortuna pazzesco, hanno trovato un uomo, un maschio umano, con l'11% di genoma neandertaliano, che, se fate due calcoli, è compatibile col fatto che un suo trisnonno o trisavolo di una o due generazioni prima era proprio un Neanderthal, una mamma Neanderthal o un nonno, un bisnonno Neanderthal. Quindi è stata la riprova ultima, molto elegante, tant'è che è andata su Nature addirittura, del fatto che sì, ci siamo sicuramente uniti e mescolati. Poi però quella popolazione lì non ha avuto, cioè i geni, le sequenze di quella popolazione lì non ha dato nessun contributo alla popolazione europea, quindi pensiamo che sia una popolazione locale che poi dopo si è estinta, nel senso che poi non ha dato origine a nient'altro. Quindi qui vedete le mappe dove vedete questa ibridazione. L'ultima domanda, questa non so Darwin cosa avrebbe risposto, ma ho qualche dubbio. Quello che ci stiamo chiedendo noi oggi è: ma se fino a un quarto d'ora fa c'erano in giro 5 forme umane, come mai siamo rimasti da soli? E la risposta probabilmente è che noi dobbiamo essere considerati dal punto di vista ecologico anche una specie invasiva, nel senso che con ogni probabilità queste molteplici ondate fuori dall'Africa hanno prodotto a un certo punto una popolazione umana uscita per ultima, intorno a 60.000 anni fa, pensiamo, ci sono dei dati genetici che lo confermano, che è stata particolarmente invasiva, cioè che è diventata demograficamente molto più invadente e lentamente, perché non è stato niente di violento, ha portato alla marginalizzazione progressiva di tutti gli altri umani. La domanda che oggi ci stiamo ponendo, a Padova abbiamo un gruppo adesso che sta lavorando proprio su questo, con anche antropologi molecolari molto forti, è: cosa diavolo avevano questi sapiens dell'ultima ondata che li ha portati a essere così invasivi, mentre quelli delle ondate precedenti non lo erano? Perché geneticamente non si trova niente, anatomicamente erano uguali, il cervello non sembra aver avuto grandi cambiamenti, cosa è successo nell'ultima ondata? L'ipotesi che facciamo noi, ma è soltanto un'ipotesi, è che sia successo qualcosa nelle modalità di comunicazione, cioè che ci sia stata un'implementazione, una evoluzione nel linguaggio articolato, che infatti non lascia segni genetici o cerebrali, ok, ma è stata più una rivoluzione cognitiva, se vogliamo, un ricablaggio neurale, mettiamolo così, piuttosto che non un cambiamento biologico, anche perché è stata molto veloce. È successo in pochi millenni, quindi l'ipotesi che facciamo noi è che sia stato un cambiamento cognitivo legato al linguaggio articolato. Però per trovare prove di questo non è facile, bisogna lavorare con molta cautela. Quindi una sorta di ondata finale che ha portato alla scomparsa di tutti gli altri. E qui vedete l'ultima mappa con tutte le espansioni. Vi faccio vedere soltanto quest'ultima cosa, poi chiudo veramente, poi se ci sono qualsiasi tipo di domanda o che approfondiamo nel dibattito. Questo è un Science che è uscito all'inizio di quest'anno, gennaio, bellissimo, è passato un po' inosservato, io l'ho recensito sul Corriere della Sera, ma non è che c'è stato un grande dibattito, una scoperta molto molto bella, fatta da un'equipe di paleontologi russi di Mosca, i famosi cacciatori di mammut, Tikhonov, questi che vanno a mappare tutta la Siberia, l'Artico per cercare i mammut lanosi, ne hanno trovati tantissimi, bellissimi, alcuni, una cucciola, forse l'avrete vista, l'iuba perfettamente conservata, ancora con la pelle, le parti molli, la pelliccia, fantastica, gli hanno tirato fuori il genoma, l'hanno tipizzata completamente. Qualche mese fa tirano fuori un mammut lanoso in un posto pazzesco, che è sul mare di Kara, proprio sul mare Artico, ha una latitudine che è 2 gradi più a nord di Capo Nord in Europa, quindi per darvi un'idea. La temperatura più calda, il punto più caldo dell'anno adesso è meno 22. Okay? Immaginatevi durante un'era glaciale cosa poteva essere, durante una fase glaciale cosa poteva essere, e scoprono che questo mammut è stato cacciato da dei sapiens, è stato cacciato in modo intenzionale, molto ben organizzato, l'hanno colpito, sapete la caccia a distanza che ancora usano alcune tribù ancora oggi, no? Quando tu devi cacciare un animale molto grande, molto pericoloso, cosa fai? Lo colpisci in modo molto violento e preciso da lontano, con dei propulsori o con delle lance molto, molto precise, cerchi di colpirlo nei punti dove sanguina di più, nei punti alla base del collo, alla base del tronco, così hanno fatto. Poi hanno aspettato, l'hanno inseguito per chilometri, lui ha continuato a sanguinare, si è indebolito sempre di più, quando non ce l'ha più fatta gli hanno dato il colpo di grazia, l'hanno ucciso e lo hanno macellato tutto pezzo per pezzo, in modo perfetto, perché del mammut non si butta via niente. Hanno lasciato soltanto una parte della gobba piena di grasso, il che lascerebbe pensare che è arrivato qualcun altro a reclamare, qualche orso polare probabilmente. Poi se la sono data a gambe, ma hanno fatto un'operazione straordinaria. La cosa per cui è andato su Science è che questa caccia così violenta è successa 45.000 anni fa, che è una datazione pazzesca. Cioè 45.000 anni fa è 20.000 anni prima di quando pensavamo che ci fosse stata una qualsiasi presenza umana da quelle parti lì, 20.000 anni. 45.000 anni vuol dire che sono sopravvissuti ad almeno due picchi glaciali tremendi da quelle parti lì. E soprattutto, se siete stati attenti, prima vi ho detto che tutti i sapiens non africani di oggi vengono fuori da un'ultima ondata partita dall'Africa 60.000 anni fa. Quelli che fanno questa caccia nell'Artico erano africani con la pelle scura e con ancora una morfologia africana. Quindi immaginatevi dei tipo Masai di oggi che riescono a fare una roba del genere sul mare Artico. Cioè, cosa ne puoi dedurre? Due cose. Primo, che le popolazioni umane hanno una mobilità e hanno avuto una mobilità, una capacità di spostamento, di mappatura del territorio insospettata già 45 millenni fa. E la seconda, delle capacità di adattamento darwiniano formidabili, perché una popolazione che è capace di fare questo, da questo momento in poi non ha più limiti ecologici, cioè può andare dove vuole, può sopravvivere nel ghiaccio, nel deserto, dove vuole. Cioè da qui in poi diventiamo cosmopoliti, no? Cioè vuol dire che diventiamo una specie capace di sopravvivere ovunque. E come peraltro Darwin accenna un po' nell'origine dell'uomo, questa è una grande ambivalenza, e chiudo su questo. Cioè la specie umana è una specie capace di cose meravigliose, mai realizzate da nessun altro animale sulla Terra, ma è anche una specie invasiva, è una specie invadente, una specie pericolosa, quindi c'è questo aspetto costruttivo, creativo e distruttivo allo stesso tempo, che è proprio un marchio di fabbrica di molte delle scoperte che stiamo facendo sull'evoluzione umana recente. Mi fermo qua perché non voglio rubare altro tempo.
Grazie molte al professor Pievani perché è una bellissima relazione, dal resto lo conosciamo, sappiamo anche la sua capacità di divulgazione. E vedo già che ci sono microfoni in mano, io avevo anch'io delle domande ma mi taccio perché cedo al pubblico. Prego.
Ecco, volevo ricordare che questo terzo incontro arriva dopo un primo e un secondo incontro fatto da fisici e il contributo di Schrödinger alla biologia molecolare teorica, che gli sarebbe valso il premio Nobel se avessero saputo cose che si sono sapute dopo. E volevo dire, sul Monte Carmelo è pieno di Neanderthal, per esempio, no? E questo mi crea una serie di problemi. Che fine fa la Bibbia? Dio non gioca a dadi e non gioca però neanche a simboli, quindi siamo noi che abbiamo prodotto Dio.
Ma il Monte Carmelo è un caso molto particolare, al di là adesso della relazione con la Bibbia in cui non entro, ma sul Monte Carmelo è uscito un paper molto bello recentemente, perché il corridoio del Levante, come viene chiamato dagli evoluzionisti, è stato uno dei luoghi di passaggio fondamentali di tutte queste migrazioni, e questo per me è molto significativo. Il Medio Oriente, quindi la Valle del Giordano, che una volta era molto più fiorente, era molto attraente ed era un luogo di passaggio fondamentale. Da quelle parti sono passati tutti i grandi flussi migratori umani, e da quelle parti la diversità umana ha trovato una concentrazione, una capacità di coabitazione, di convivenza lunghissima. Il paper su Nature che è uscito sul Monte Carmelo fa vedere come sul Monte Carmelo c'erano molti Neanderthal, come dice giustamente lei, ma c'erano poi a più riprese, si sono alternati sapiens che uscivano dall'Africa, a più ondate successive, con datazioni incrociate, tipo prima il Neanderthal, poi il sapiens, poi anche viceversa, e per lunghi periodi stavano nello stesso territorio insieme sul Monte Carmelo, e si è finalmente provato che per un lungo periodo, è impressionante, tu avevi il Monte Carmelo, avevi il sito Neanderthal che dava su un lato della valle, e il sito Sapiens che dava sull'altro lato, quindi erano a pochi chilometri di distanza, e questo sembra proprio mostrare chiaramente che sono entrati in contatto, che erano in contatto, e qui si aprono un sacco di domande su che tipo di contatto. Qualcuno sospetta, siccome qualche volta in alcuni siti tu trovi, chiudo subito, vi do subito la parola, per esempio una modalità leggermente diversa di per esempio legare una pietra affilata a un manico, no? Quindi una piccola variante tecnologica, però tu noti emergere in un certo sito Sapiens. Dopo un po' la vedi in quello dei Neanderthal o viceversa. Questo potrebbe lasciare supporre che in alcuni casi questi contatti potrebbero essere stati non soltanto fisici come quelli che vi ho raccontato io, ma anche di tipo culturale, legati ai manufatti. La vicinanza, la prossimità fisica lo può dimostrare, benché la densità demografica fosse molto bassa, però si concentravano in luoghi critici, no? Topici, seguivano le vallate, seguivano i corridoi fluviali, i corridoi costieri, quindi anche se erano pochi c'era una qualche probabilità che si incontrassero in questi corridoi di spostamento.
Rispondo io un minuto sulla questione biblica. Parleremo di robe bibliche fra una ventina di giorni. Dico solo che la Bibbia rimane lì dov'è, nel senso che la Bibbia è realmente, realmente un manuale di cosmologia evolutiva. E sarebbero tante le domande partendo a Darwin, partendo da una prospettiva biblica, ma domande che mirano a una convergenza assoluta. Dico solo che c'era un grande, grandissimo pensatore del secolo scorso, una grandissima figura della diaspora ebraica che stava a Parigi, dove era una star culturale, che si chiamava Leon Ashkenazi, detto Manitou, il quale, quando si interrogava sull'Adamo, famose le sue lezioni, come definiva l'Adamo, visto che rispetto a Darwin si poneva il tema dell'origine, naturalmente la Bibbia, se vogliamo, alla domanda sull'origine, che in Darwin rimane inevitabilmente in evasa, però diceva: beh, l'Adamo è il primo scimmione che ha alzato la schiena e rivolto la testa al cielo, cioè il primo uomo sostanzialmente, per cui la Bibbia ragiona totalmente in termini evolutivi. Ci vuole veramente tutta la stupidità umana per contrapporre la Bibbia a una teoria darwiniana. Prego.
Circa due inverni fa avevo preso parte ad un convegno come questo, però di creazionisti, e mi ero permesso di...
È sopravvissuto?
Di... sì, esatto. Ma mi ero permesso di fare un intervento facendo presente che proprio in quell'inverno c'era il virus, come ogni anno lì, dell'influenza, ma che gli scienziati avevano sollecitato di... fare una seconda vaccinazione, in quanto questo virus geneticamente si andava modificando proprio nel giro di brevissimo tempo. E allora in quel convegno appunto ha detto: sì, è vero, ammettiamo anche noi che c'è una qualche evoluzione, ma comunque solo all'interno di ogni singola specie e non del cambiamento tra una specie e l'altra, per cui in base a questo principio si arriva appunto all'uomo. Cosa si sentirebbe di dire lei a questi creazionisti duri e molto resistenti di cervice? Grazie.
Scusi, polimorfismo e salto genetico.
Tutto questo volete adesso alle 7:05?
No, perché abbiamo fino alle 7:30.
Abbiamo fino alle 7:30, va bene. No, allora, io lo sai benissimo, che sapete benissimo che esiste un grande dibattito su se sia il caso di rispondere o meno a questo tipo di posizioni. La mia idea è molto chiara: la scienza deve essere una forma di sapere aperta a qualsiasi forma di dissenso, in linea di principio, qualunque esso sia. Però questo dissenso deve avere l'onere della prova e deve essere argomentato razionalmente. E siccome il creazionismo, come lo intendi tu, è, tra l'altro, lo voglio dire, magari assume delle forme così folcloristiche che ci fanno ridere, ma ricordiamoci tutti che il creazionismo è una forma di fondamentalismo religioso, e il fondamentalismo religioso è un oggetto delicato da trattare, mettiamola così, soprattutto nell'Europa di oggi, del 2016. Quindi ci ridiamo su, ma non c'è tanto da ridere, perché ricordiamoci che un secolo fa, quando nacque il creazionismo negli Stati Uniti, nacque la parola fondamentalismo. Nessuno si ricorda che sono nati insieme. Il fondamentalismo religioso è una parola che nasce proprio per definire un rifiuto, diciamo, ideologico sulla base di dottrine religiose, peraltro, sapete, molto ben connotate, di tipo protestante, battista, degli stati del sud e del centro degli Stati Uniti. Quindi, cosa vuoi ribattere? Se l'obiezione ignora la letteratura scientifica di riferimento, è molto difficile, no? Perché l'evoluzione avviene all'interno del nostro genoma, avviene nell'organismo morfologicamente, avviene dentro una specie, avviene tra le specie diverse, e come vedi, all'origine stessa della spiegazione evolutiva ci sono meccanismi che partono dal piccolo, da cambiamenti oggi diciamo molecolari e genetici, polimorfismi all'interno di una specie per esempio, e che poi date certe condizioni ecologiche, per esempio una barriera fisica, una migrazione come vi ho fatto vedere, producono nuove specie. Quindi come vedi sei partito da modificazioni molecolari dentro gli organismi formano delle popolazioni, le popolazioni evolvono, diventano specie diverse. Le specie diverse interagiscono con gli ecosistemi, quindi vedi che la visione evoluzionistica è una visione a multilivello, che parte dai geni ma che arriva fino agli ecosistemi, e non ha senso dire ah, succede solo qui e non succede fuori di qui, perché non ha nessun senso scientifico. L'esempio dei virus e dei batteri che facevi tu poi è molto bello, perché spesso si dice, secondo me erroneamente, che la spiegazione evoluzionistica riguarda il tempo profondo, quello che è già successo. No, riguarda la nostra vita quotidiana. Avrete sentito tutti qualche mese fa di questo superbatterio che resiste a tutti gli antibiotici. E quella che cos'è? È evoluzione darwiniana in atto, purtroppo, e sottolineo purtroppo, a scapito nostro. Perché abusando di antibiotici noi cosa facciamo? Noi diamo pressioni selettive, sollecitiamo queste popolazioni batteriche, queste mutano perché hanno delle velocità di mutamento che è migliaia di volte più veloce della nostra e quindi ci fregano, nascono ceppi resistenti che imparano a resistere non soltanto a un antibiotico ma a cocktail di antibiotici. Questo è raro e improbabile ma può succedere ed è quello che purtroppo è successo, soltanto che noi se interrompiamo la ricerca su nuovi antibiotici diamo un vantaggio ai batteri. Si chiama, termine brutto in campo evoluzionista, si chiama corsa agli armamenti, eh? Loro trovano una strategia, io devo trovare una nuova strategia, e se io rallento lui mi frega, eh? Questo è uno dei motivi per cui nel caso dell'HIV e di molti virus che pure hanno delle capacità di mutamento pazzesche, tu lavori, investi soldi e poi quando hai trovato una terapia, un vaccino per intervenire, il virus è già cambiato e devi ricominciare da capo. Questa che cos'è, se non banalmente, semplicemente, l'evoluzione darwiniana in atto, cioè una pressione selettiva, l'ambiente, che sono in questo caso i farmaci con i quali noi attacchiamo queste popolazioni, e loro cosa fanno? Mutano, evolvono, sviluppano resistenza, e quindi questo è il motivo per cui lo dico ai bambini presenti, quando vi dicono di prendere l'antibiotico dall'inizio alla fine, c'è una ragione precisa, perché se lo prendi troppo lentamente o lo interrompi a metà, c'è il rischio che una piccola sottopopolazione dei batteri che ti hanno fatto ammalare sviluppino resistenza e la volta dopo devi intervenire con un farmaco molto più con un antibiotico molto più potente. E questo è banalmente selezione naturale vista in atto. Qualcuno cattivo, ma io non sono cattivo, ha detto che nel caso dei creazionisti bisognerebbe fargli sperimentare direttamente un'infezione non mortale, per carità, però diciamo sgradevole, e fargli negare la selezione naturale mentre sta lavorando nel loro corpo.
Per favore, non ce la facciamo, abbiamo veramente troppo poco, ci sono troppe persone, sono già troppe mani alzate. Scusatemi, mi tocca questo ruolo.
Volevo chiedere una cosa rispetto a quello che lei leggeva prima.
Non la vedo.
Sono qua.
Ah, ecco.
Così. Prima leggendo gli appunti di Darwin, no? Diceva che tra le specie c'è una ripugnanza nei confronti dell'incrocio.
Sì, lo scrive lui.
Ecco, ma è questo tra i Neanderthal e i Sapiens?
Bellissima domanda, questa è un'ottima domanda. Ha notato la citazione di Darwin che io ho messo perché lui capisce una cosa pazzesca, perché poi l'abbiamo capita appunto un secolo dopo, cioè che quando è che possiamo dire che nasce una nuova specie, quando è che si forma quella barriera, quella separazione che fa nascere una nuova specie? Quando, dice Darwin in modo un po' naif, si crea ripugnanza all'incrocio. Tecnicamente cosa vuol dire? Quando gli individui di una specie alta non riescono più ad accoppiarsi e dare origine a una prole fertile. La sua domanda è molto corretta, perché infatti Sapiens e Neanderthal fino ad oggi sono stati considerati, giustamente, due specie distinte. perché sono nati in posti diversi, in tempi diversi, e morfologicamente erano decisamente diverse. L'esame del primo anno di paleontologia, prendi un sapiens, due fossili di sapiens e Neanderthal, e proprio vedi subito che sono due esseri umani molto molto diversi tra di loro. Però, sorpresa, erano ancora in grado di dare origine a una prole fertile. Quindi noi pensiamo, non è la prima volta che lo scopriamo, anche nei felini succede così. I felini sono specie distinte, ma se tu in cattività li fai accoppiare, possono dare origine a una prole ibrida che è fertile. Quindi non c'è ancora, non si è creata ancora la barriera genetica. Quello che noi pensiamo è che sapiens e Neanderthal erano geograficamente distinti, temporalmente distinti e morfologicamente distinti, ma sul piano genetico erano ancora talmente vicini tra di loro che nel caso poi imprevisto dell'incontro erano ancora in grado di generare una prole fertile. Il tema è, dobbiamo considerarli quindi ancora due specie distinte o no? Il tema è aperto, nel senso non so dare una risposta perché gli scienziati non si sono ancora messi d'accordo. C'è chi dice no, allora a questo punto dobbiamo chiamarle due forme umane ma non due specie umane distinte. C'è chi invece, la maggioranza, pensa che dobbiamo continuare a considerarli distinti perché non basta soltanto il dato molecolare, devi anche considerare quello morfologico, geografico e così via. Quindi mettendo insieme tutto, alla fine il responso è che erano geneticamente molto molto sorelle ma distinte. Per farmi capire, l'asino e il cavallo sono vicinissime ma hanno appena superato la barriera genetica, quindi il mulo e il bardotto sono quasi sempre sterili. Nel caso di sapiens e Neanderthal erano un po' prima del superamento della barriera genetica. Questo è per darvi un'idea di cosa pensiamo che possa essere successo.
Alla luce di quanto accennato prima, citazione su fumane,
sì?
Un quadro con la grotta di, certo, Fumane, ecco.
La vostra.
Vicino a noi abbiamo l'uomo di Quinzano. Se ha avuto occasione di leggere, magari, ecco, un libro che ho letto molti anni fa. È più ascrivibile al Neanderthal, al Sapiens o all'ibrido di cui lei accennava anche adesso? Grazie.
No, allora, non conosco il caso specifico, però posso dirle di Quinzano. Posso però dirle che, vabbè, Fumane è stato un abitato neandertaliano lunghissimo, dove però non notiamo, a differenza del Monte Carmelo, ci sarebbe piaciuto tanto, ma la coabitazione. Nel senso che lì sembra che i Neanderthal a un certo punto smettono di abitare qui nei Monti Lessini e subito dopo arrivano i Sapiens. Però ecco, è un dato puntiforme che riguarda, che non è detto che anche qui sui Monti Lessini Sapiens e Neanderthal non abbiano vissuto insieme. Era uscito un paper sul riparo Messena, dove, qui sempre qui vicino, da cui si sembrava evincere una caratteristica morfologica di un Sapiens, quindi sito Sapiens, però con delle caratteristiche tipiche del Neanderthal. L'assenza di mento e una certa robustezza. Subito si è detto, abbiamo trovato un individuo ibrido tra le due specie. Poi è stata fatta l'analisi genetica, invece no, era un sapiens. Quindi bisogna stare attenti, perché poi tu puoi trovare magari un individuo sapiens che morfologicamente è un po' più robusto della media, un po' più tozzo della media, non è che devi subito dire che era un Neanderthal. Devi andare a guardare il dato molecolare, che è l'unico che ti può dare una risposta sicura su questo.
Mi allaccio alla definizione di specie invasiva, la nostra, e mi fa restare un po' così, perché in natura ci sono stati ancora dei casi del genere, cioè una invasione a livello planetario che abbia soffocato le altre specie concorrenti fino a questo punto, e soprattutto in natura c'è la possibilità, c'è, come dire, una regolazione, una specie si sviluppa, ma ci sono degli elementi che la fanno restare all'interno di un certo ambito. E sembra che noi non conosciamo questi limiti. Ci saranno dei limiti prima o poi, anche per noi? Ecco la domanda.
Ecco, stavo rispondendo, non ancora. Nel senso che questa è una storia molto, molto recente, quindi è vero che ci sono dei meccanismi di regolazione ecologica che potremmo, questo è molto preoccupante, potremmo semplicemente non avere ancora incontrato. E la specie invasiva è una definizione tecnica, no? Una specie che si sposta, va in un luogo che non era quello nativo e ha un vantaggio adattativo sulle specie native. In Homo sapiens tu questo lo vedi palesemente. Vi faccio solo vedere una cosa, poi scusami, ma arrivo subito all'altra domanda, perché volevo farvi solo vedere questa cosa qua. Leggetevelo, perché se ne è parlato troppo poco. Questo è un Science di 2 anni fa, nel quale questo signore che vedete qua, che è bravissimo, si chiama Rodolfo Dirzo. Non c'è niente, allora ve lo racconto. Hanno fatto uno speciale su Science intitolato La defaunazione nell'antropocene, dove si mostrano questi dati sulla quantità di estinzione di specie, piante e animali, principalmente piante, soprattutto insetti in questo caso qua, in tutto il mondo, dove i calcoli per la prima volta sono fatti non soltanto sul numero di specie che si riducono, ma anche sulle popolazioni, l'abbondanza delle popolazioni all'interno delle specie. E i dati che vengono fuori oscillano tra il 34 e il 42% trasversalmente. E defaunazione, ci stiamo spolpando il pianeta, questo vuol dire che una specie sola sta facendo fuori almeno un terzo, ma forse quasi la metà ormai, di tutte le altre forme viventi sulla Terra. Ecco il motivo per cui si parla di sesta estinzione di massa e si parla di Homo sapiens come di una specie invasiva. Tutto questo è successo in pochi secoli, quindi i tempi evolutivi sono stati veramente molto stretti, con scarsissime possibilità di recupero da parte degli ecosistemi da noi trasformati. Questo è il punto, la velocità del processo.
In termini genomici, che differenza c'è tra il sapiens e il Neanderthal? Quanti geni ha operato la speciazione?
Allora, la differenza genetica media su basi nucleotidiche singole è dello 0,16%, quindi veramente abbastanza bassa. È nella media delle ultime forme del genere Homo, il che lascia presupporre che il genere Homo abbia accumulato mutazioni genetiche abbastanza lentamente, e anche questo lo si vede anche recentemente, che fossero popolazioni piccole con un genoma non troppo diversificato. E soprattutto Homo sapiens ha questo, perché ha un genoma con un drop genetico con una variabilità pazzesco, il che dimostra un'altra cosa probabilmente, cioè che la popolazione di sapiens in almeno un'epoca, o all'inizio o in una fase successiva, si è ridotta drasticamente. Quindi pensiamo che sia un collo di bottiglia che ha ridotto così tanto la diversità genetica umana. Il problema, diciamo, la linea di ricerca molto promettente oggi, che è portata avanti in Italia poco, in solo due posti, principalmente al Max Planck e ad Harvard, è adesso, come un ago in un pagliaio, andare a vedere quello 0,16% dov'è. E le prime cose che vengono fuori sono abbastanza evidenti, sono legate al tempo di sviluppo, per esempio, il Neanderthal raggiungeva l'età di maturità sessuale un paio d'anni prima di noi. E questo è interessante, nel senso che noi sapiens abbiamo allungato ulteriormente la fase infantile e adolescenziale, che è un adattamento costoso, ma che ti dà degli effetti collaterali molto positivi, allunghi il periodo di apprendimento, imitazione, gioco, eccetera, eccetera. Altri riguardano il sistema immunitario, parecchi, altri riguardano banalmente costituzione fisica, lo scheletro, lo sviluppo cerebrale, che sapete che gli altri avevano un cervello molto diverso dal nostro. Il nostro è globularizzato con le zone parietali molto sviluppate verso l'alto, quello del Neanderthal era tipo pallone da rugby, molto più antero-posteriore. Quindi stiamo trovando conferme delle differenze morfologiche e anche di alcune differenze nei processi di sviluppo molto interessanti. Dopo ovviamente, come sai benissimo, quando trovi una mutazione di questo tipo, passare a dire che allora Neanderthal si comportava così o pensava così è tutta un'altra storia. Abbiamo solo il dato molecolare puro adesso, che però è molto interessante. Aggiungo solo una cosa, stanno anche venendo fuori i primi dati dove vedi dove si collocano le sequenze neandertaliane nel genoma sapiens, e la cosa interessante è che riguardano in molti casi sequenze legate al sistema immunitario. Ce l'aspettavamo, perché ovviamente noi pensiamo che l'interbreeding con un'altra specie umana sia stato uno stress per il sistema immunitario non da poco, quindi ha in qualche modo rafforzato il nostro sistema immunitario.
La differenza del sistema delle varietà di specie di piante, del sistema dei geni della resistenza, cioè varietà della stessa specie di
che sviluppano
per il numero di geni della resistenza.
Per la resistenza, quindi è qualcosa di simile a questo. Nel caso di altre sequenze non umane tipiche, hanno invece ridotto un po' la fertilità, e anche questo quindi sono legate alla fertilità, anche questo ce l'aspettavamo, perché mescolarsi con un'altra varietà o una specie ha ridotto un pochino la fertilità dell'ibrido, e anche questo era abbastanza ce l'aspettavamo, insomma.
Ecco, al volo. Sì, lei. Sì. Visto che non ci sono altre mani alzate, attiro a sto momento.
Anche quelli nell'altra sala,
invito,
ovviamente.
Esatto,
se
come
vogliono.
Sempre, anche quelli in altre sale, e i ragazzi che ho visto entrare in altre sale. Comunque, prego.
È corretto prendere, ad esempio, i pinguini per interpretarli come il collegamento tra l'evoluzione dei pesci e uccelli? Da un lato i pesci, dall'altro sugli uccelli, in mezzo i pinguini?
No, decisamente no, direi proprio di no. perché nel caso dei pinguini semplicemente tu hai dei riadattamenti o delle convergenze adattative per il mondo, per la vita parzialmente in ambito acquatico, e quindi hai un uccello attero, quindi che non ha più la capacità di volare, ma hai semplicemente dei riadattamenti che sono anche geneticamente molto superficiali, che ti portano ad avere delle somiglianze con i pesci, che però sono totalmente fuorvianti, nel senso non devi mai considerarle dal punto di vista filogenetico, perché sono semplicemente degli adattamenti recenti a cambiamenti di comportamento recenti. E quindi, tra l'altro, questo già Darwin lo diceva, no? Se tu vuoi ricostruire davvero bene l'albero della vita, devi subito escludere tutte le somiglianze superficiali tra animali che non sono strettamente imparentati. Quindi devi eliminare questi e considerare soltanto ciò che puoi essere sicuro è appartenuto all'antenato comune di due animali. Ok? Quindi, per esempio, facciamo un altro esempio: i pipistrelli hanno l'ecolocazione, giusto? Questa modalità di orientarsi senza luce. Ce l'hanno anche alcuni uccelli sudamericani, i guaciari. Questo implica una qualche parentela tra loro? Assolutamente no, sono totalmente distinti come lo sono tutti gli altri uccelli con i pipistrelli. Semplicemente i guaciari hanno sviluppato recentemente un adattamento convergente con i pipistrelli, ma devi eliminarlo, se no fai un sacco di confusione nel valutare le parentele tra le specie.
Ecco, un'ultima domanda, che c'è la mano alzata e chiudiamo. Aspetti il microfono per la registrazione.
Scusi, mi stavo chiedendo, quindi noi attualmente siamo in una, diciamo, in un mondo, no, dove la segregazione geografica non esiste più, no? La migrazione, ormai siamo specie invasiva, quindi mi chiedevo, parlando della terza gamba che citava prima del predittivo, no? Una eventuale altra specie che può nascere probabilmente dovrebbe avere una specie di dovuta a manipolazione genetica interna nostra, perché non vedo altre, molte altre possibilità, o sbaglio?
Sì, è abbastanza corretto. Diciamo, fare predizioni oggi su un futuro lontano ovviamente è molto difficile, però qualcosa possiamo fare. La selezione naturale e il cambiamento genetico sta avvenendo anche adesso nel nostro genoma, quindi non credete a quelle cose che ogni tanto escono sui giornali, che l'evoluzione umana è finita, non va più avanti. No, va avanti con altri mezzi, ma va avanti. Gli unici due modi che noi possiamo immaginare per avere una nuova specie umana sono o il vecchio sistema di una volta, che sulla Terra, come diceva giustamente lei, è diventato pressoché impossibile perché abbiamo occupato tutti gli ecosistemi. Possibilità di una lunga separazione geografica di un ceppo isolato è impossibile, c'è un mixing genetico ormai generalizzato, quindi non è possibile. Ian Tattersall una volta ha fatto un esperimento mentale, ha detto, per avere una nuova, che è un grandissimo esperto di evoluzione umana e di biogeografia, per avere una nuova specie umana dovresti prendere un gruppo di qualche almeno centinaio, poche migliaia di esseri umani, portarli su Marte, lasciarli su per un numero di generazioni pari a quanti sono moltiplicati per 10, quindi un sacco di tempo. A quel punto, se e solo se si sono sviluppate delle mutazioni genetiche che sono intervenute sul sistema riproduttivo, se li riporti sulla Terra, non riescono più a unirsi con gli altri esseri umani, è nata una nuova specie umana. Quindi siamo nella fantascienza, diciamo, no? Naturalmente. In tutto ciò non è più possibile. Come diceva giustamente lei nella coda del suo intervento, però, da poco tempo a questa parte, noi abbiamo tecniche di modificazione genetica, ne avrete sentito parlare sicuramente, che non agiscono più soltanto sulla linea somatica, ma agiscono anche sulla linea germinale, e quello è tecnicamente un intervento che permette di introdurre mutazioni ereditabili. Quindi in linea, diciamo, tecnologica, noi oggi siamo capaci di fare questo. Non ci deve spaventare troppo, anche se siamo abbastanza spaventati in generale da tutto. Però sì, con il CRISPR-Cas9, con queste modalità di genome editing, oggi si può lavorare anche sulle linee germinali. Ed è bene farlo con una certa cautela, solo quando è necessario, solo quando sei sicuro di sapere dove stai andando a lavorare.
Se posso permettermi un suggerimento di lettura, divulgativo in questo senso, forse lo conoscerai, Telmo, è uscito un bestseller, direi mondiale, anche Obama, ne trovate dei filmati su YouTube in cui ne parla in una lunga intervista, di un autore giovane israeliano che si chiama Yuval Harari, e ha fatto questa breve storia dell'umanità. Lui in realtà è un esperto di storia militare, il suo profilo accademico è in quel campo là, però è una persona intelligente, ha spaziato, e in Italia è stato tradotto questo libro, edito da Bompiani, in cui rientrano molti degli argomenti che tu hai proposto questa sera, perché tutto in ottica darwinista, diciamo, e molto aggiornato, tra l'altro, scritto appunto in linguaggio divulgativo. Però la cosa affascinante, che ha affascinato anche Obama, è quando parla del dopo, cioè delle possibilità di sviluppo della specie umana nel futuro. Allora, l'interazione con le macchine, in maniera abbastanza dettagliata, mostra possibili modalità di sviluppo, e addirittura lui parla di una fine inevitabile dell'uomo sapiens e il passaggio a quello che sarà l'uomo macchina. È una cosa bellina, la consiglio, è un testo che ha fatto molto discutere e che sta anche influenzando un po' anche ambienti politici. Yuval Harari, edito per Bompiani, Breve storia dell'umanità, da affiancare naturalmente ai libri di Telmo Pievani. Ovviamente. Va bene, allora noi ci vediamo il 23, dove parleremo di robe bibliche con me stesso, parleremo del diluvio universale. Arrivederci.